Leggiamo quello che molti di noi conoscono perfettamente, che Dio il Signore piantò un giardino in Eden. Eden vuol dire delizie. A Oriente vi pose l'uomo che aveva formato. Cosa fa il Signore? Dio fa anche questo, fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi, piacevoli a vedersi, buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Qui nell'ultima parte che abbiamo letto, in realtà del versetto 9, c'è un riferimento a quell'albero famosissimo, albero proibito, in merito a cui il Signore dice: di quell'albero non ne mangiate, non è per voi. Di tutti gli altri alberi, dice Dio alle sue opere d'arte, alle sue creature, l'uomo, la donna, di tutti gli alberi potrete mangiarne, deliziatevi con la vista, godeteveli col palato, tutti i frutti, ma quello no. Un'autrice ha detto: una cosa viene proibita all'uomo e alla donna, e quella cosa proibita, non l'abbondanza delle cose permesse, ma quella cosa proibita diventa l'ossessione e il centro dell'interesse della coppia, del serpente e della storia. Così siamo fatti. Dio ci dà mille cose, Dio ci dice di una cosa: questa non è per te. Noi cosa facciamo? Ci fissiamo sull'unica cosa su cui il Signore ci dice: questo non fa per te. Di cosa voglio parlarvi stamattina in maniera particolare? Questa in realtà voleva essere una parentesi. Il titolo di oggi è "Ci penso io". Siamo in un periodo di vacanza, di svago, di escursioni, di gite, di tempo speso al mare, e ci è successo tante volte che ci mettiamo d'accordo con familiari, amici, magari un pranzo condiviso, una cena condivisa. Tu cosa porti? Io penso al dolce, noi la frutta, le bevande, noi invece eccetera. Nella Bibbia vedo un Dio che pensa a tutto Lui. Nella Bibbia, nelle scritture, vedo un Signore che nutre l'essere umano, in particolare il popolo che ha scelto di seguirlo. Nella Bibbia vedo, spero anche voi, una persona con la P maiuscola che pensa a noi. Nella Bibbia vedo un meraviglioso Dio che si occupa di noi, di te, di me, individualmente, delle famiglie. Nella Bibbia vedo un Dio che provvede splendidamente per le nostre esigenze di ogni genere. Possiamo ringraziare Dio per tutto questo? Oggi voglio dirti che sei amata, che sei amato. Oggi voglio ricordare a me stesso e a te che siamo oggetto dell'amore incondizionato del nostro Creatore. Voglio mostrarvi quattro immagini bibliche di Dio in questa luce, del Dio che pensa a tutto Lui. Voglio mostrarvi quattro immagini scritturali. La prima è del Dio Creatore, la seconda è del Dio Padre, la terza immagine biblica è di un Dio materno. La quarta immagine biblica che oggi ho l'onore e il piacere di mostrarvi è di un Dio cibo. Creatore, padre, madre, cibo. Dio è tutto. Dio è tutto ciò di cui io ho realmente bisogno. Lo pensi anche tu? Il Dio creatore. L'abbiamo letto in Genesi, capitolo 2, no? Prima della parentesi che facessi sull'albero proibito, sulle nostre fisse, su ciò che Dio ha vietato, piuttosto che tutto ciò che Dio ci ha donato, di cui ha voluto, lo ripeto ancora, uso ancora volutamente questo verbo, Dio ha voluto deliziarci, perché vivere Dio, fare la volontà di Dio, è delizia. Non deve essere peso. Impegno sì, ma non peso in senso negativo. Il Signore nutre Adamo ed Eva. In Eden, ci hai fatto caso? C'è ogni tipo di albero, ogni varietà di piante. L'hai notato che prima la Bibbia ci parla di piacevolezza e poi di gusto. C'è chi pensa che Dio sia antiestetico. C'è chi pensa che Dio non curi la forma delle cose. C'è chi pensa che a Dio non gli interessa niente dell'apparenza, della bellezza di quello che vediamo. Non è così. Non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia, il vero Dio, il mio Dio, oh, che bello dirlo, ha preparato per l'uomo e la donna ogni tipo di albero piacevole a vedersi. Dio ama i miei, oh che bello! Amen? Dio ama, così lo capiamo tutti, Dio ama i nostri wow, detti della natura, di tutte le bellezze che Dio ha creato, la bellezza della vita, la bellezza, il fascino, la piacevolezza, il sapore delle piccole cose. In un libro cristiano che vi consiglio, è un libro per l'estate, lo volete? Un libro per l'ombrellone, lo volete? Mangia con gioia. Mi sto dilettando in questi giorni, anche a mangiare con gioia, ma a leggere, dicevo, mangia con gioia. E dice questa autrice cristiana, molto preparata e molto illuminante, dice, quando mangi apprezza tutto quello che Dio ti ha donato. Quando mangi ci deve essere una buona luminosità, perché devi vedere quello che mangi. Non godi soltanto col palato, con le papille gustative, ma godi anche con la vista. In vacanza in Sicilia, non molti giorni fa, durante la cena, meravigliosa cena, nel centro storico di Siracusa, pur mangiando tutto quello che il mio palato potesse desiderare, ve lo assicuro, mi mancava qualcosa. Che cosa? Che cosa? Si era creata un'ombra sulla parte del mio tavolo. Non vedevo il mio piatto, non lo vedevo bene. Mi mancava qualcosa, che cosa? La luce. Ringrazia Dio per tutto quello che mangi. Attenzione, Bibbia alla mano, devo aggiungere anche un'altra cosa che ultimamente mi sta particolarmente a cuore. Cerchiamo di evitare e di ridurre il cibo spazzatura, sale, grassi, zuccheri a gogò fino a intossicarci. Cerchiamo di mangiare sano. Cerchiamo di mangiare sano, prediligendo proprio quelle cose che Dio ha voluto includere nel nostro menù, cose sane, cibi naturali, e perché no, qualche parola sui cibi sostenibili, vogliamo dirli, sui cibi quanto più a chilometri zero, che aiutano le persone oneste e chi ha maggiormente bisogno. Che dite, il cristiano deve tacere su questo? Io dico di no. Il Signore ha creato tutto per la delizia dei nostri occhi e per la nostra salute. Belle cose da vedere, ottima frutta e cose buone per nutrirci. Attenzione, nella Bibbia Dio permette, Dio suggerisce una dieta completa. Il veganesimo deve essere una scelta libera, ma non è un'imposizione biblica, e questo va anche precisato. Lo vediamo nell'Antico, nel Nuovo Testamento, c'è un'alimentazione completa, carne, pesce, vegetali, tutto ciò che è per la nostra salute. E notavo questo, che tutto quello che il Signore ha voluto dare all'uomo e alla donna è qualcosa di immeritato. Cosa ha fatto l'uomo per meritare tutto ciò che Dio provvedeva per lui e per la moglie? Adamo ed Eva sono stati creati, hanno dei meriti e tutta una grazia. Cosa merito io perché Dio si occupi di me, si prenda cura di me? Io non ho meriti, è una grazia di Dio. Ci pensa il Signore, Dio ha a cura la tua salute fisica, la tua salute, vedremo, soprattutto, ma anche direi spirituale. E Dio non è solo creatore, che pensa a tutto, ci ha creato, provvede per la nostra migliore alimentazione, Dio si prende cura di noi come nel giardino di Eden, Dio è anche padre. Dio, punto 2, nutre Israele nel deserto. Come? Ti ricordi? Cosa fa Dio per il suo popolo in viaggio verso la terra promessa? Manda quel cibo che viene dal cielo. Sì, Dio provvede la carne, Dio provvede l'acqua, Dio provvede soprattutto un alimento completo, un alimento base. Le preparazioni sono diverse, interessantissimo. Si potrebbe scrivere un ricettario su base biblica. Dio prepara qualcosa che sembra una focaccia con il miele. Preferisci il miele allo zucchero? Una focaccia che poteva essere preparata in tanti modi. Poteva essere mangiata la manna che Dio mandava dal cielo così com'era, poteva essere macinata, fatta con il pestello, poteva essere cotta come una focaccia. Era l'alimento adatto per un popolo viaggiante, per circa non meno di 2 milioni di persone che in una terra con temperature altro che 48,8 in Sicilia, penso che certi giorni si superavano abbondantemente queste temperature, il popolo ebraico aveva l'alimento ideale per poter essere nutrito dal Signore, avere l'energia sufficiente, il giusto apporto calorico per poter andare avanti, ringraziando il Signore, pronti per salutare la terra promessa. Dio è buono, Dio è grande in tutto quello che fa. Come in Eden, tutto ciò che il popolo deve fare è prendere ciò che Dio ha provveduto. Ci penso io, dice il Signore oggi. In Eden pensa tutto il Signore, durante il viaggio degli ebrei nel deserto pensa a tutto il Signore. Cosa bisogna fare? Avere fiducia in Dio, fare la propria parte, perché anche nel raccogliere la manna vediamo non solo la provvidenza di Dio, ma anche l'impegno richiesto da Dio all'uomo. Chi sarebbe rimasto nella sua tenda, a casa sua, a poltrire, a non fare niente, sarebbe rimasto digiuno. Dio chiedeva impegno, buona volontà, sveglia alla giusta ora, collaborazione. Gli ebrei dovevano andare nei campi, raccoglievano questa sostanza, questo cibo che Dio mandava miracolosamente dal cielo, gli ebrei facevano la loro spesa, riempivano il loro carrello, aggiunge al carrello, aggiunge al carrello, aggiunge al carrello quello che Dio aveva provveduto, arrivavano a casa e secondo i gusti preparavano il loro pranzo, la loro cena. C'era un giorno, il giorno del riposo, dell'astensione dal lavoro, in cui Dio mandava doppia quantità, o perlomeno il Signore permetteva che il suo popolo raccogliesse doppio, due ordini. Sul sito della provvidenza di Dio per la propria necessità materiale. Fede in Dio e lavoro. Ancora oggi il credente si basa sulla fedeltà di Dio per tutte le proprie necessità, ma la fede in Dio biblicamente non è separata dal nostro impegno, dalla nostra buona volontà, dal nostro lavoro, dalla nostra determinazione. Fede in Dio è impegno personale, impegno lavorativo, impegno per guadagnare, impegno per spendere bene, impegno per risparmiare. È qualcosa che Dio mi richiede insieme alla fede. Cosa dice il Dio Padre? in particolare riguardo a Israele, ma in generale vale per ogni credente. Leggo Deuteronomio 32, secondo una versione della Bibbia diversa dalla Nuova Riveduta 2006, è scritto: il Signore li ha guidati da solo, non c'era con lui nessun altro Dio. E Dio condusse Israele in una regione di alte colline. Essi mangiarono i prodotti della terra. Il Signore fece loro gustare miele pregiato e raccogliere olive sul terreno roccioso. Diede loro burro di vacche, latte di pecora, carne di agnelli grassi, di montoni pregiati, di capretti, farina del grano migliore e il vino corposo delle loro uve. Vedete come nella Bibbia l'alimentazione è qualcosa di completo? Ma è qualcosa che ci ricorda il bene che Dio ci vuole. Dio dice al suo popolo: vedi Israele, io ho provveduto per te come un padre fa per i suoi figli. Come la lista della spesa di una brava mamma, di un bravo papà, o un bravo nonno, una brava nonna, zio, zii, eccetera, è una lista molto attenta, che tiene conto delle necessità, prima che dei gusti, dei bambini di casa. Così il Signore provvede per noi in maniera completa. Dio provvede per i suoi figli in maniera articolata, in maniera ineccepibile. E anche qui non è questione di merito. Dio dice riguardo ai primi chiamati della fede, gli ebrei, Dio dice: il Signore Israele non ti ha scelto perché fossi un popolo più numeroso, per altre qualità comuni. Dio ti ha scelto perché ha posto in te il suo amore. Questo io voglio ricordare quest'oggi. Signore, grazie perché tu sei mio padre. Tu mi hai reso un tuo figlio, non perché lo meritassi, ma perché tu sei grande in amore, in compassione, in tenerezza, in grazia. Dio nella Bibbia è anche un Dio madre, è un Dio materno. Mi riferisco soprattutto all'allattamento, l'allattamento al seno. Il Signore nella Bibbia è mamma che allatta, è nutrice. Ci sono dei passi nei salmi, nei profeti, che sono veramente di una bellezza estasiante. Voglio citare soltanto due versetti, essendo selettivo, dal profeta Isaia. Isaia, per esempio, 49:15, in cui Dio dice, si presenta così: una donna può dimenticare il bimbo che sta allattando? Smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dovessero dimenticarsi, io, dice Dio, non ti dimenticherò. Dio si presenta ancora come mamma, come colei che allatta, che dà il suo nutrimento alla propria piccola, al proprio piccolo. Anche nel capitolo 66 di Isaia, il profeta: voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia, come un uomo sostenuto o consolato da sua mamma, così io consolerò voi. Ci pensa il Signore alla tua vita, ci pensa il Signore, credente, ai tuoi problemi, ci pensa il Signore alle tue scadenze. Le tue emergenze non le devi, credente, affrontare da solo o da sola, perché hai il Signore. Dio è colui che si è impegnato a prendersi cura di te. Dio ti ha creato. Dio è come un padre, il miglior padre che si possa avere per te. Dio è la mamma più attenta, più scrupolosa, presente per le tue necessità. Con mia moglie qualche anno fa abbiamo notato una cosa. A partire dalle confezioni delle bambole e dei bambolotti, non si fa che incoraggiare fin da piccolissimi i nostri figli a vedere come alimentazione per i bimbi il biberon, che è un'alternativa. Non sono un esperto, ma so che è un'alternativa il latte artificiale. La via maestra, la regola, la natura, per non dire la Bibbia, quello che dovremmo ricercare, in tutti i modi, salvo delle eccezioni, che sono poche a confronto della regola, dovremmo amare l'allattamento al seno. Ma siamo diventati così sofisticati, modaioli e complessati, che abbiamo anche in questo sovvertito l'ordine, la bellezza della creazione di Dio. E addirittura oggi tanti vedono l'allattamento al seno come una cosa chic, da radical chic. No? Ma tu allatti al seno? Ma allatti ancora al seno dopo qualche mese? E certo, se posso. E tante volte si può. Io voglio vedere in Dio colui che ci allatta. Amen. Colui che ci allatta, la tenerezza. Ma avete avuto questi spettacoli della natura in casa? O sto parlando di fantascienza? Ma sto parlando delle persone che hanno visto qualcosa del genere a casa propria? La bellezza di quella scena, di quel momento di amore, di cura. E il latte materno che è la migliore difesa, rafforza il sistema immunitario dei piccoli, provvede loro ogni sostanza nutritiva di cui hanno bisogno. Ho letto qualcosa riguardo l'ormone dell'amore, me l'ero anche segnato qui da qualche parte, l'ossitocina, dico bene? Dico bene? Mi rassicurate? L'ossitocina, l'ormone dell'amore nel latte materno. Un neurotrasmettitore che incoraggia sentimenti di fiducia, di generosità, di sicurezza. Abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Dio ce l'ha dato attraverso la natura. A livello diretto, nel rapporto tra Dio e noi, Dio ci dà tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno. In ebraico la parola compassione è correlata alla parola grembo, utero. In ebraico compassione è parente a livello linguistico di utero, di grembo, e questo suggerisce l'idea che la compassione sia una sorta di dolore del grembo, di immedesimazione. Cioè Dio ci vuole dire che quando noi soffriamo, Lui soffre con noi. Quando tu sei preoccupata, non dico che Dio lo è con te, perché Dio non si preoccupa di niente, perché Lui è all'altezza di ogni situazione, ma Dio condivide quel momento di preoccupazione con te perché ti ama. Ma come posso spiegarti, Signore aiutami tu, che Dio ti ama di un amore perfetto? Dio ti ama di un amore che non troverai da nessun'altra parte, in nessun uomo, in nessuna donna, in nessuna amicizia, in nessuna cerchia, in nessun rapporto, in nessun lavoro, in nessuna soddisfazione. Quello che tu vuoi trovare in Dio non lo trovi da nessun'altra parte. E allora quest'oggi ci pensa il Signore a fare della tua vita una vita per Lui, una vita con Lui. E anche qui non è una questione di merito. Cosa ha fatto il bimbo, la bimba, il piccolino, la piccolina che tanto si agita e strilla e sveglia tutto il condominio? Cosa ha fatto ognuno di noi venendo in questo mondo per meritarsi l'amore di Dio? L'amore di Dio è incondizionato. Che ha fatto il piccolo? Che ha fatto la tua bimba per avere la sua meravigliosa razione di latte al seno, o di altro latte se non è possibile, o di pappetta, o di primo, o di secondo, o di altro man mano che crescono? Cosa ha fatto? Cosa hanno fatto? Sono oggetto del tuo amore, non è un merito. I tuoi figli sono amati, non è un merito, è un dono. È un dono, così l'amore del Signore. Ma sapete, l'amore più grande, l'amore di Dio, viene manifestato, si mostra in maniera più completa che mai, più dolce, più concreta, più meravigliosa in Gesù Cristo. Perché dico questo? Perché nella Bibbia Dio pensa a tutto, Dio pensa a noi, Dio pensa a tutto ciò di cui noi abbiamo veramente necessità. Abbiamo visto il Dio creatore, il Dio madre, il Dio padre. Ma Gesù cosa ci dice? Cosa ci fa capire? Gesù è, mi esprimo così, come ho accennato all'inizio, Gesù è il Dio cibo. Perché nel Nuovo Testamento non solo Dio si impegna a provvedere per le sue creature, non solo anche nel Nuovo Testamento vediamo un Dio che ha una cura particolare dei suoi figli, ma Gesù dice qualcosa che ci dovrebbe veramente far sciogliere il cuore e far credere subito nel Signore Gesù. Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi crede in me avrà vita per sempre. Gesù fa un parallelo perfetto, come tutto quello che fa il Signore. Gesù dice agli ebrei, ai quali voleva parlare della salvezza attraverso di lui, Gesù dice: voi, i vostri padri, i vostri antenati hanno mangiato il cibo provveduto da Dio nel deserto e hanno avuto un avvenire, una speranza. Io sono, dice Gesù, la vera manna che viene dal cielo. Perché chi un tempo, epoche fa, mangiava il cibo provveduto da Dio, mangiava, ma poi aveva bisogno di mangiare, poi aveva di nuovo i crampi allo stomaco e l'acquilina in bocca, e ritornava in cerca di manna, usciva. E le persone che hanno mangiato la manna sono tutte morte nel deserto, o per chi ha creduto dopo, la nuova generazione della fede, poi a un certo punto comunque anche loro nella terra promessa sono morti a una certa età. Gesù dice invece: chi si nutre di me, anche se muore, vivrà in eterno. Gesù è il vero cibo. Tu puoi avere tutto, tu puoi avere una tavola principesca, tu puoi fare un ferragosto che siete 10 e sembra che siate 100 per volume di cibo e per capacità di spesa, forse, non so cosa ti concederai in questi giorni, quali delizie e quale lusso forse rispetto alla norma, al quotidiano, ma qualunque cosa io e voi possiamo avere a livello materiale, se ci manca Gesù non abbiamo niente, è vero? Tanti di noi hanno fatto questa esperienza. Avevamo qualcosa, o avevamo tanto, o forse avevamo tutto quello che potessimo chiedere dalla vita, ma non avevamo Gesù. E Gesù dice che vale se uno ha tutto quello che si può desiderare nel mondo e poi perde la sua anima. Gesù ha detto: cosa darete in cambio della vostra salvezza? Gesù è il vero cibo. E forse ho parlato troppo, ma prego e spero di aver parlato in ogni frase unicamente da parte del Signore. La salvezza nel Nuovo Testamento è non solo un invito a cena, ma è la cena stessa. La salvezza è un invito a cena. Libro dell'Apocalisse, Gesù che parla alla chiesa di Laodicea, nell'attuale Turchia. Io sto alla porta, busso, dice Gesù. Se qualcuno ascolta la mia voce, mi sente, apre la porta, Gesù dice: io entrerò in quella casa, mi metterò a sedere, cenerò con quella persona che mi ha fatto entrare. Questo vuole il Signore. Fallo entrare nel tuo cuore, fallo entrare nella tua vita, fai entrare Gesù nei tuoi pensieri, fai entrare Gesù nella tua religiosità e la religiosità diventerà fede. La tua vita diventerà qualcosa di speciale davanti a Dio e per la società. Sarai un figlio di Dio, sarai una figlia di Dio, credendo in Gesù per il perdono di tutte le tue colpe. Il Signore ti invita a cena. La salvezza è un invito a cena. Ma la salvezza è avere Gesù, soprattutto, come nostro nutrimento spirituale. Gesù ha detto qualcosa che avrà lasciato perplessi tanti all'epoca e forse ancora oggi. Questa potrebbe essere la reazione, questo potrebbe essere il feedback. Gesù ha detto: voi dovete mangiare il mio corpo. Cosa sta dicendo il Signore? Gesù voleva dire che io ho bisogno di fare di Gesù qualcosa di personale. Gesù vuole essere il tuo pane, il tuo cibo. Gesù vuole essere ciò che tu desideri, ciò che tu riconosci di aver bisogno. Vogliamo essere affamati di Gesù, affamati del Signore. Signore, noi ti aspettiamo. Prego che questa sia la tua preghiera stamattina, sto per concludere. Prego che sia il tuo desiderio più grande. Signore, io voglio averti nella mia vita. Io voglio riceverti. Io voglio che tu sia parte di me, la parte più importante. Credi, pensa tutto il Signore, a cominciare dalla nostra salvezza eterna. Il Signore pensa alla nostra anima. Alla nostra anima affamata, assetata, sì, innanzitutto quello, ma il Signore poi, come abbiamo visto ampiamente stamattina attraverso vari testi biblici, Dio provvede ad ogni sfera della nostra vita, dal grembo materno all'infanzia, all'adolescenza, agli anni della giovinezza, della maturità, alla mezza età, all'anzianità, fino alla vecchiaia. Parola oggi quasi impronunciabile per tanti, ma fino alla fine il Signore si vuole prendere cura di te. Cosa fa il Signore? Pensa a tutto Lui. Noi crediamo, affidiamoci a Lui, facciamo la nostra parte secondo le indicazioni che il Signore ci dà. Il Signore pensa a tutto, il Signore pensa a te perfettamente. Affidati a Lui, coraggio, fai la tua parte, dai!